mentre in Italia è già esaurito quel leggero margine di attenzione empatica riguardo alle vite di persone migranti uccise dalla Fortezza Europa, basti pensare che i media italiani non stanno dando più alcuna notizia sulle dinamiche della strage di Crotone, mentre per esempio in Germania sono emersi dati tecnici, per esempio sulle tecnologie di tracking dei dispositivi mobili attivati da Frontex per monitorare appunto le imbarcazioni che attraversano i mari che circondano la Fortezza Europa, comprese appunto i telefoni mobili su quella imbarcazione, come prassi sorvegliante, mentre i media italiani seguono il copione, seguono acriticamente il ritmo di una catastrofe dietro l'altra come cacofonia del capitalismo, e adesso si parla solo più di inondazioni. Noi invece, grazie al contributo di State Watch, torniamo, o meglio continuiamo a raccontare gli avanzamenti in quella che definiamo assolutamente War on Migrants, guerra alle persone migranti. Diamo quindi il bentornato a Yasha Maccanico di State Watch. Ciao caro.
Buongiorno Francesco, ciao.
Allora, partendo da un quadro più esteso, come ti sembra che si stia muovendo l'Europa dal punto di vista del coordinamento tra stati riguardo ai fenomeni migratori? Penso per esempio a New Deportation Schemes in Secret, un prodotto, appunto un'analisi di Frontex, dove si dimostra come si trovino molti più accordi per quanto riguarda fenomeni come l'esternalizzazione delle frontiere, le deportazioni verso paesi terzi e via dicendo, tutto quello che potremmo definire il settore militare sorvegliante rispetto alla solidarietà e accoglienza. Come si sta muovendo in un quadro più generale?
Eh sì, è una situazione particolarmente interessante, perché c'è una proliferazione di queste intese e praticamente sembra che manchi l'aspetto integrato di quello che chiamano la gestione integrata delle frontiere, perché ci sono schemi che si muovono in parallelo quasi a livelli diversi. Quindi fai bene a chiedermi del coordinamento tra stati riguardo al fenomeno migratorio, perché sembra davvero che ci sia un'impostazione generale per provare a rendere le persone oggetti degli stati, ovvero a creare delle collaborazioni, e non uso il termine a caso, che permettano di spostarle a piacimento dove fa più comodo agli stati, accanto all'impostazione più generale per cui bisogna neutralizzare le esigenze e le volontà delle persone. In particolare c'è l'intenzione di sistematizzare le deportazioni attraverso la creazione, con i paesi che sono disponibili a impostare queste collaborazioni, di vari return case management system, ovvero dei sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio, quindi per sistematizzare il tutto. E nel contesto di un rapporto che abbiamo pubblicato a febbraio ed era basato su delle richieste di accesso civico all'informazione riguardante l'esternalizzazione nei Balcani, il Marocco e il Niger e la segretezza che li circonda, abbiamo ottenuto una comunicazione congiunta dei ministeri dell'interno dei paesi UE e Schengen che li compromette ad aumentare il sostegno materiale e finanziario per le deportazioni dai Balcani, aumentando il ruolo affidato a questa regione come zona cuscinetto. Quindi ci sarebbe un'intenzione di intensificare la cooperazione per la fornitura di sostegno mirato e basato sulle richieste effettuate da questi paesi nei Balcani, e in particolare per i rimpatri dai Balcani occidentali verso i paesi terzi in base a un nuovo piano d'azione per i rimpatri, e attraverso un lavoro celere per fornire assistenza in base alle richieste dei paesi che dovrebbero essere coinvolti in delle partnership sempre più flessibili per i rimpatri, e su delle tematiche come lo scambio di buone pratiche e un miglioramento delle comunicazioni con degli specifici paesi di origine e o transito, il che indica che i cosiddetti rimpatri si vorrebbero effettuare anche verso paesi attraverso i quali le persone sono passate, non solo quelli di cui sono cittadini o da cui hanno origine.
Ci sono poi gli estremi, sì, come il Ruanda, per esempio, che non riguarda neanche il transito.
Esattamente, esattamente. Lì è la misura punitiva, praticamente per punire il fatto che si siano permessi di attraversare la Manica senza permesso, e quindi considerano che la misura più crudele che possono usare avrebbe un effetto dissuasivo praticamente. E quindi queste intenzioni rientrano nelle intenzioni della Commissione, che sono contenuti nel piano d'azione per i Balcani occidentali, che promette un aumento nelle attività di rimpatri da parte dei paesi partner. Ma c'è poca chiarezza riguardo alla cornice, visto che non vengono citate le iniziative precedenti, ovvero il meccanismo regionale per i rimpatri e le partnership per i rimpatri che erano state approvate solo a febbraio. Invece parrebbe che venga prevista l'implementazione di questi schemi per le deportazioni attraverso la cosiddetta piattaforma per il coordinamento congiunto o Joint Coordination Platform, che è una struttura che è stata creata presso il governo austriaco attraverso una dichiarazione congiunta dei ministri degli interni. E quindi di nuovo vediamo uno sdoppiamento delle modalità di operazioni e impostazioni previste, come si era visto anche quando la difficoltà di stringere accordi direttamente tra l'UE e i paesi terzi portò a snaturare la sostanza dei progetti europei per permettere gli accordi di cooperazione sia con l'UE nel suo congiunto che attraverso delle intese bilaterali o multilaterali. Quindi, come per molti altri aspetti della costruzione europea in ambito di giustizia e affari interni, si passa da un modello previsto piuttosto unificato, sofisticato ed europeo ad un pragmatico qualsiasi cosa che funziona, whatever works, da fare gestire a un'autorità esecutiva o governo che se ne vuole prendere carico.
E qui arriviamo alla dimensione di Frontex, al suo crescente coinvolgimento, come avevate descritto in ambito di appunto coinvolgimento nel fronte delle deportazioni, grazie appunto anche a un'altra vostra analisi che è Frontex and Deportations, che potete sempre trovare qualora vi interessasse anche osservare graficamente da un punto di vista quantitativo questo fenomeno su statewatch.org, e in cui si osserva come la Germania sia stato finora il principale fruitore dei servizi di deportazione messi in campo da Frontex, quindi dall'esercito europeo schierato contro le migrazioni. Ma visto che la dimensione economica gioca sempre un ruolo significativo anche in ambito repressivo, il potenziamento di Frontex come agenzia di deportazione, e non solo, siamo abituati a conoscerla come agenzia che gestisce i database insieme ad Europol delle persone migranti, fa un lavoro di intelligence, fa un lavoro di repressione anche muscolare alle frontiere, sia di terra sia di mare, sembra adesso consolidarsi il suo ruolo di general contractor nella guerra alle persone migranti, e quindi frontiere, rastrellamenti, deportazioni in un unico soggetto.
E direi che hai senz'altro ragione. Il documento che abbiamo pubblicato la settimana scorsa indica una svolta sostanziale che già era evidente da delle comunicazioni che avevamo osservato riguardo a un aumento del suo ruolo nelle deportazioni, di un piano per reclutare nuovi ufficiali per il controllo delle violazioni dei diritti umani sui voli di deportazione. È un sostanziale aumento del suo ruolo attraverso voli congiunti a sostegno dei paesi membri, anche come modo di razionalizzare gli sforzi e ridurre le spese. Ovviamente questo protagonismo accompagna un'altra funzione, ovvero quella di fornire assistenza ai paesi alle frontiere esterne attraverso l'approvazione di spese per fortificare e aumentare la sorveglianza e i mezzi di controllo a disposizione alle frontiere esterne, che è anche un motivo per cui gli Stati membri sono più pronti a collaborare, visto che un buon rapporto può garantire la disponibilità di fondi per le varie iniziative e tecnologie che vogliono mettere in campo per il loro uso nella cosiddetta gestione integrata delle frontiere. E quindi l'espressione general contractor della guerra ai migranti e alla mobilità dai paesi poveri e con problemi di sicurezza è più che pertinente. La novità in questo caso sarebbe la sua forte spinta per diventare un committente e organizzatore dei rimpatri in base al collegamento tra le sue funzioni analitiche e le operazioni da effettuare, per cui non risponderebbe semplicemente alle richieste dei paesi membri come facilitatore o di un singolo paese membro che gli fa una richiesta, ma piuttosto potrebbe istigare delle determinate operazioni. Questo modo
Scusa se ti interrompo, era semplicemente per riprendere un pezzo che avevi citato che mi sembra importante sottolineare. Al di là appunto della dimensione sempre economica in termini di ottimizzazione delle deportazioni, su cui arriverei tra un attimo, il fatto di gestire direttamente i fondi per l'esternalizzazione. I fondi per l'esternalizzazione sarebbero sempre quelli che rientrano all'interno dei cosiddetti fondi di cooperazione europea, o sarebbero altre risorse che potrebbe gestire Frontex? E tra l'altro ricordiamo che tutti questi fondi servono poi per militarizzare le frontiere esterne, con delle enormi ricadute anche nella repressione interna di quei luoghi. Ti chiederei solo un attimo di spiegarci questo concetto dei fondi, perché mi sembrava molto interessante.
Praticamente ci sono molti campi nei quali vengono stanziati dei fondi. Per l'esternalizzazione si parla di più di indici, e poi i fondi per la gestione integrata delle frontiere, e poi a livello interno e dei paesi di frontiere ci sono anche i fondi per la sicurezza interna. Quindi noi abbiamo fatto anche un rapporto l'anno scorso riguardante la distribuzione dei vari fondi che vengono usati praticamente per attuare queste politiche. Però l'elemento fondamentale è un grande aumento nei fondi messi a disposizione e una serie di varie voci di spesa o vari fondi che possono essere utilizzati, che anche rendono più difficile comprendere praticamente i vari canali attraverso cui effettuano questi finanziamenti. Però abbiamo fatto un rapporto l'anno scorso, mi pare che si chiamava At What Cost, insieme al Transnational Institute, che specificava quali fondi venivano usati per quali.
Me lo ricordo bene, erano tutti fondi Horizon EU, Horizon 2020 e via dicendo, con una serie di capitoli di spesa molto interessanti che andavano dai lettori biometrici alle frontiere, appunto al potenziamento delle cooperazioni funzionali all'esternalizzazione delle frontiere, appunto. Senti, come ultima questione, visto che si parlava di ottimizzazione delle deportazioni, questo ruolo centrale che sta assumendo Frontex in tutte le principali fasi dell'intervento militare repressivo contro i flussi migratori, che fenomeni potrebbe andare a generare? Per esempio, come ci dicevamo chiacchierando, abbiamo preparato un aereo per deportare persone verso la Nigeria, allora questa settimana promuoviamo i rastrellamenti di persone nigeriane.
Esattamente, questo è un problema che si era già verificato nel caso di un volo charter che era stato noleggiato dal governo italiano, e mi pare che fosse un paio d'anni fa che era uscita questa circolare praticamente, che intimava alle forze di polizia di concentrarsi sui cittadini nigeriani. E qui andiamo anche un passo oltre a quello che sarebbe il racial profiling o la profilazione etnica praticamente delle persone da fermare durante le operazioni di rintraccio dei migranti cosiddetti irregolari, che io chiamerei irregolarizzati. E quindi niente, c'è stato uno schema pilota praticamente nel 2022-2023, in cui ci sono state tre operazioni che hanno portato alla rimozione di 143 persone verso Albania, Nigeria e Bangladesh, e nel 2023 ne dovrebbero effettuare almeno 4 verso nuove destinazioni. Però questo problema della possibilità che si verifichino dei rastrellamenti internazionalmente, praticamente coordinati tra i vari paesi membri partecipanti, tutti quelli che partecipano, praticamente è una cosa che è più che preoccupante. E già in un rapporto sul primo semestre del 2021 era chiaro che Frontex aveva sostenuto la rimozione di 8.300 persone, che era un record nonostante il contesto pandemico. Ma gli ultimi dati sul 2022 indicano che nel secondo semestre le persone rimosse sono state 13.684, la grande maggioranza per via aerea, ce ne saranno una decina, poco meno di una decina che sono state espulse per terra. È praticamente 8.000 su voli di linea e 5.000 sui charter, e c'è stato un grande aumento nel numero di rimpatri, cosiddetti rimpatri volontari, perché sono stati superiori ai 5.000. Però questa escalation rientra a pieno titolo nell'obiettivo di ristabilire la credibilità del sistema europeo dei rimpatri, che è ormai una priorità conclamata in questo ambito. E quindi questo problema delle possibili retate su scala europea contro nazionalità specifiche è molto concreto. E il fatto che c'è anche questo lavoro concreto attraverso il meccanismo MOCADEM per provare a obbligare i paesi ad accettare gli accordi di rimpatrio, nonostante il fatto che queste sono evidenze del fatto che la stipula praticamente di un accordo di riammissione può portare alla repressione maggiore dei loro cittadini, e quindi sarebbe importante anche trasmettere queste informazioni. Noi ci abbiamo provato in particolare attraverso quel rapporto su Marocco, Niger e i Balcani, praticamente a indicare che una collaborazione che funziona con l'Europa porta abbastanza direttamente a un aumento delle possibilità di maltrattamento dei loro cittadini che sono irregolarmente in Europa. E il caso dei cittadini tunisini in Italia è proprio da libro di testo praticamente, perché soffrono delle peggiori condizioni di altre nazionalità dovuto al fatto che c'è un contratto, che c'è un accordo di riammissione che funziona. E in più, nonostante sia stata rivista la lista dei paesi sicuri in Italia, non è stata rimossa la Tunisia nonostante l'involuzione autoritaria che sta vivendo, che
Sì,
include molte
autoritaria e
violazioni dei diritti umani.
iperrazzista, nel senso che c'è anche tutta quella dimensione in
Esattamente, perché ha
Tunisia.
incorporato anche quel discorso della sostituzione etnica e l'ha usata in termini di arabi e africani neri, nordafricani più chiari e africani neri, che avrebbero cambiato la sostanza e la natura della società tunisina.
Aggiungo solo un pezzettino, come ci raccontava Sara Creta qualche tempo fa, su Lighthouse Report hanno pubblicato la descrizione di un altro fronte della logistica delle deportazioni, che è quello dei traghetti con le gabbie nelle stive, che assume una dimensione veramente brutale. Ma in generale, tutto quello che ci stai descrivendo descrive molto efficacemente la dimensione meccanica, appunto logistica, delle deportazioni, in cui i corpi delle persone e le loro vite soprattutto sono ridotte a una dimensione di merce da spostare senza alcuna considerazione se non quella della deterrenza al massimo, del livello di atrocità applicabile per fornire una dimensione deterrente a queste pratiche. Ma quello che c'è da sottolineare, come facevi tu, è il fatto che queste politiche hanno delle forti ricadute sui paesi terzi coinvolti in questi processi, con un potenziamento del controllo, della sorveglianza, della repressione interna. Pensiamo anche, appunto, come ci raccontavi qualche puntata fa, sul ruolo di formazione in ambito sorvegliante che Frontex sta operando no, scusa, che il Collegio di Polizia Europeo, CEPOL, sta operando nella, appunto, formazione delle strutture repressive di paesi terzi, che non sono certo noti per il loro livello di rispetto dei diritti umani. Oltre a quello, si aggiunge anche una deumanizzazione ulteriore delle società che compiono queste pratiche, cioè anche dell'Europa stessa, che in qualche modo si appiattisce a una dimensione sempre più brutale.
Esattamente, perché il caso tunisino e la deriva presa dal presidente Saied in chiave razzista è un indicatore importantissimo. Però riguardo a quello che dicevi sulla formazione, avevamo parlato del lavoro che era stato fatto per addestrare anche delle forze sudanesi nella situazione di controllo di internet e dei possibili attacchi informatici. Bisogna segnalare che nel contesto del conflitto armato che si è scatenato c'è stata una forte azione sui social media da parte di quelle forze che si sono ribellate del RSF, e questo potrebbe essere ben collegato alla formazione che hanno ricevuto dalle forze europee. E su quello che dicevi riguardo al fatto della logistica, se uno legge quello che si diceva riguardo ai compiti che deve prendere Frontex, che precedentemente erano degli stati, sono cose che sono da agenzia di viaggi praticamente: iniziativa, destinazione e data, comunicazione con i paesi terzi attraverso non solo European External Action Service, che sarebbe servizio diplomatico praticamente dell'Unione Europea, ma anche attraverso lo spiegamento di questi ufficiali di coordinamento per i rimpatri di Frontex nei paesi terzi, European Return Liaison Officers, come li chiamano. E praticamente c'è anche la creazione delle squadre di sostegno o backup team, che parlino inglesi e siano addestrati per l'uso delle tecniche di controllo, praticamente per controllare le persone fisicamente.
Di immobilizzazione, di coercizione.
Esattamente, di quello si parla, sì, esattamente. O accanto ovviamente a quelli che devono monitorare il rispetto per i diritti sui voli e gli addetti, certo, alle interpretazioni e alle cure mediche. Quindi è una cosa molto che sembra molto organizzativa, imprenditoriale, però in realtà la sostanza di questo sono delle pratiche veramente aberranti.
Brutali. Senti, Yash, ti ringrazio tantissimo anche per l'ora, visto il fuso orario con il Brasile. Dobbiamo concludere, ma sicuramente come sempre torneremo a sentirci. Un grande ringraziamento sempre a Statewatch per l'importantissimo lavoro di emersione di questi fenomeni che altrimenti verrebbero completamente invisibilizzati all'interno dei meccanismi decisionali della burocrazia deumanizzante europea. Grazie ancora, alla prossima.